Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo parlato di Ismaele, figlio di Agar. Ebbene, il suo carattere si incomincia a vedere. È la stessa natura che vedremo manifestarsi in seguito nella nazione scaturita dalla sua discendenza, una nazione che fu antagonista e la cui mano andò contro il fratello. Questo è il quadro che si rivela attraverso i secoli. La nascita di Isacco può essere vista in maniera profetica e ha parecchie analogie con quella del Signore Gesù. Dio non ha voluto introdurre nel mondo all'improvviso questa nascita virginale. Egli ci ha preparati attraverso altre nascite miracolose prima di questa. La nascita di Giovanni Battista, la nascita di Sansone, ad esempio, e qui quella di Isacco. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla evidente somiglianza tra la nascita di Isacco e quella del Signore Gesù Cristo. Entrambe le nascite furono promesse. Quando Dio chiamò Abramo fuori da Ur dei Caldei 25 anni prima, Dio gli aveva detto: «Darò a te e a Sara un figlio». Ora, trascorsi 25 anni, Dio mantenne la promessa. Dio disse in seguito alla nazione di Israele: «Una vergine concepirà e partorirà un figlio». Questa profezia si è adempiuta quando nacque Gesù a Betlemme. In entrambe le nascite, tra il momento della promessa e quello del suo adempimento, è intercorso un lungo intervallo di tempo. In effetti, erano trascorsi circa 25 anni dal momento della promessa fino alla nascita di Isacco. Con la nascita di Cristo è possibile tornare indietro di molte generazioni. Per esempio, Dio aveva promesso che sarebbe venuto un uomo dalla stirpe di Davide, e ciò avvenne qualche centinaio di anni prima che nascesse Gesù. Questo è un paragone straordinario. Gli annunci delle nascite sembravano inverosimili, impossibili sia a Sara che a Maria. Se ricordate, i servitori del Signore visitarono Abramo mentre andavano a Sodoma e annunciarono la nascita di Isacco. Sembrava proprio impossibile. Sara rise e disse: «Ciò non può essere vero, è incredibile». E dopotutto, chi poteva per primo porre domande sulla nascita da una vergine? Fu Maria stessa. Quando l'angelo gli fece l'annuncio, lei disse: «Come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo?» Luca 1, verso 34. Quarta similitudine, quarta somiglianza, sia per Isacco che per Gesù, fu stabilito il nome prima della nascita. Ad Abramo e Sara fu detto che avrebbero avuto un figlio e che lo avrebbero dovuto chiamare Isacco. E nel racconto della nascita del Signore Gesù vediamo che era stato già deciso il suo nome. L'angelo disse a Giuseppe: «Tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Matteo 1, verso 21. Entrambe le nascite si verificarono al momento voluto da Dio. Il versetto 2 del capitolo che stiamo analizzando di Genesi dice che, al tempo che Dio gli aveva fissato, Sara ebbe Isacco. E riguardo la nascita di Gesù, Paolo dice, come abbiamo già sottolineato all'inizio: «Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge». Galati 4, verso 4. Entrambe le nascite furono miracolose, sia quella di Isacco che quella di Gesù. Certamente nessun uomo ebbe parte ad essa. Entrambi i figli erano una gioia particolare per i padri. Leggiamo che Abramo diede al figlio che Sara gli aveva dato il nome di Isacco, che significa ridere, in ricordo certamente del suo ridere incredulo di fronte all'annuncio del Signore, ma anche per la gioia provocata in lui da quella nascita tanto attesa. Riguardo al Signore Gesù, leggiamo che il Padre parlò dal cielo e disse: «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Matteo 3, verso 17. Entrambi i figli sono stati una gioia. Entrambi i figli erano ubbidienti ai genitori, anche di fronte alla morte. Nel capitolo 22 di Genesi vedremo che il piccolo Isacco doveva essere sacrificato da suo padre. Non era un bimbo di 8 o 9 anni. Isacco aveva 33 anni quando ciò accadde e fu ubbidiente a suo padre anche di fronte alla morte. Ciò fu vero per Isacco. E lo fu senz'altro anche per il Signore Gesù Cristo. Queste sono le 8 somiglianze tra la nascita di Isacco e quella di Gesù. C'è veramente una straordinaria raffigurazione della nascita e della vita di Cristo, nella nascita e nella vita di Isacco. Vediamo a questo punto come prosegue il racconto. Leggiamo i versetti dal 12 al 21, al capitolo 21 di Genesi. Ma Dio disse ad Abramo: «Non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza». Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto Berseba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Ch'io non veda morire il bambino». E seduta così, di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo, là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua, e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran, e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Dio quindi parlò benignamente con Abramo, lo tranquillizzò sulla sorte del ragazzo e sul suo destino futuro, ma chiarì ancora una volta ad Abramo il fatto che non avrebbe accettato Ismaele come figlio della sua promessa. Dio predisse ad Abramo che anche da Ismaele sarebbe nata una grande nazione. La scrittura finisce qui per quanto riguarda la narrazione della vita di Ismaele e della sua stirpe, ma gli arabi, suoi discendenti, abitano ancora oggi il deserto. I versetti che abbiamo letto ci mostrano anche come Dio ebbe cura sia di Agar che di Ismaele. Fu infatti solo grazie al suo intervento che essi non morirono nel deserto e poterono prosperare nel territorio nel quale si stabilirono. Dopo questi avvenimenti viene riportato dalla parola di Dio un incontro tra Abramo ed Abimelech, sua vecchia conoscenza. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: «Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui, nel nome di Dio, tu non ingannerai me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove hai abitato come straniero la stessa benevolenza che io ho usata verso di te». Abramo rispose: «Lo giuro». Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: «Io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me lo hai fatto sapere e io non ne ho sentito parlare che oggi». Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech e due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelle del gregge. E Abimelech disse ad Abramo: «Che cosa significano queste 7 agnelle che tu hai messo da parte?» Abramo rispose: «Tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle, perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo». Per questo egli chiamò quel luogo Berseba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Berseba. Poi Abimelech, con Picol, il capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei, e Abramo piantò un tamarindo a Berseba, e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nel paese dei Filistei. Dunque, Abimelech, colpito dall'aiuto costante che il Signore aveva dato ad Abramo, chiese a quest'ultimo di trattarlo sempre in modo benevolo, come egli a suo tempo aveva trattato lui. In altre parole, Abimelech chiese ad Abramo di fare un'alleanza. Abramo acconsentì e sembra, da quanto si evince dal brano appena letto, che essi divennero buoni amici. È interessante notare poi, alla fine di questo capitolo, il 21, che ancora una volta Abramo invocò il nome del Signore. Era ormai così abituato ad avere un contatto diretto e intimo con Dio che non poteva più farne a meno. Questa è l'esperienza di tutti coloro che hanno accettato Dio come Signore della propria vita, ed è l'esperienza che potete fare anche voi se avrete fede nel sacrificio di Cristo, Figlio di Dio, morto per i vostri peccati. Passiamo al capitolo successivo di Genesi, il capitolo 22. E dopo aver visto nel capitolo precedente la nascita di Isacco, l'esilio di Agare e Ismaele, arriviamo quindi a questo nuovo capitolo, a un altro momento cruciale della scrittura. Il capitolo 22 narra del sacrificio del figlio di Abramo. Dio gli comandò di offrire Isacco sull'altare e poi, all'ultimo istante, all'ultimo momento, quando vide che Abramo veramente stava per uccidere suo figlio, lo trattenne dal farlo. Questo capitolo ci riporta poi la settima e ultima apparizione di Dio ad Abramo. Dopo questo episodio, Dio non gli chiese più nulla, d'altronde questa era la prova più grande che quest'uomo potesse sopportare. Se vi chiedessero di elencare i 10 capitoli più importanti della Bibbia, dovreste sempre includere il capitolo 22 di Genesi. Una delle ragioni è che qui, per la prima volta, viene suggerito un sacrificio umano. Dio vuole comunque farci capire che un sacrificio umano è una cosa sbagliata. Questo incidente lo rivela, ma rivela anche che Dio richiede il sacrificio di una vita affinché un peccatore possa essere salvato. Comprendiamo quindi che non esisteva e non esiste nessun uomo che davanti a Dio possa assumersi questo ruolo. Solo il Figlio di Dio, uno col Padre, santo, senza peccato, era in grado di pagare il nostro debito con Dio. È interessante riflettere su quanto dice l'Apostolo Paolo. Dio non risparmiò il suo unico figlio, ma possiamo aggiungere che invece risparmiò il figlio di Abramo, non lasciò che sacrificasse appunto Isacco. Questo capitolo può essere associato al Salmo 22 e a Isaia capitolo 53. Sono questi brani che in termini profetici parlano secoli prima delle sofferenze del sacrificio del Signore Gesù. Non solo nella nascita di Isacco, ma anche nell'episodio del sacrificio, troviamo una grande similitudine con la vita di Gesù. La cosa più interessante da notare è che Giacomo, nella sua lettera, scrive riguardo a questo episodio qualcosa che potrebbe sembrare in contraddizione con altre parti della Bibbia. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Giacomo 2, verso 21. Perché invece Paolo scrive nel capitolo 4 dei Romani? Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Romani 4, abbiamo letto i primi 3 versi. Chi ha ragione, Paolo o Giacomo? La risposta che possiamo trarre dalla scrittura è che hanno ragione entrambi. Innanzitutto dobbiamo capire che entrambi parlano della stessa cosa, la fede. Giacomo parla delle opere della fede, non delle opere fatte per adempiere alla legge di Dio. Paolo parla della giustificazione dinanzi a Dio, citando il capitolo 15 di Genesi, quando Abramo stava iniziando a camminare per fede. A quel tempo solo Dio conosceva il suo cuore. E lui, Abramo, credette nel Signore, che gli contò questo come giustizia. Genesi 15, verso 6. Abbiamo potuto vedere, man mano che la storia andava avanti, che Abramo fallì molte volte e forse i suoi vicini hanno potuto dire: «Noi non vediamo che si comporta giustamente». Ma quando arrivò il giorno in cui prese suo figlio per deporlo sull'altare, anche i filistei dovettero ammettere che Abramo dimostrò attraverso le sue opere la sua fede, la sua fiducia in Dio. Giacomo dice che Abramo fu giustificato per le opere. Quando fu giustificato? Quando offrì Isacco. Ma sorge una domanda. Abramo offrì veramente Isacco sull'altare? La risposta è sicuramente no. Non lo fece, ma voleva farlo. Questo atto di vera volontà è l'atto di cui parla Giacomo, che ci mostra che Abramo aveva le opere della fede. Giacomo puntualizza le opere della fede che vengono mostrate in questo capitolo 22 di Genesi. Paolo invece parla della fede che Abramo aveva nel suo cuore, fede descritta nel capitolo 15. Possiamo a questo punto iniziare la lettura del testo, dal verso 1 al verso 3. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo». Egli rispose: «Eccomi». E Dio disse: «Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là, in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò». Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. La parola mettere alla prova o tentare è una parola un po' forte, ma è chiaro alla luce dell'epistola di Giacomo che non si tratta di una tentazione da parte di Dio, perché egli non tenta nessuno. Egli mette alla prova la fede delle persone. Dio provò Abramo e gli chiese di fare qualcosa di veramente strano. Subito dopo questo capitolo ci viene detto che Sara era di 127 anni quando morì. Se confrontiamo questo con il capitolo che stiamo leggendo, sappiamo che Isacco non era più un bambino. Sara aveva 90 anni quando nacque Isacco e 127 quando morì. Ciò significa che trascorsero 37 anni. Poiché Isacco viene chiamato in questo episodio giovinetto, poteva avere dai 20 ai 30 anni. Secondo lo storico Flavio Giuseppe poteva averne 25. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio Isacco, colui che ami. Questo breve versetto mette in evidenza il profondo legame affettivo di Abramo con Isacco. E se pensiamo che allo stesso modo di Isacco, anche Gesù era l'unico figlio, l'amato, l'amato di Dio, iniziamo a vedere quindi una prima analogia tra i due personaggi. Il versetto 2 dice: «E va nel paese di Moria». È una credenza di molte persone che Moria sia il luogo dove, alcuni secoli dopo, fu edificato il Tempio, ed anche il luogo dove fu sacrificato il Signore Gesù, appena fuori dalle mura della città. La zona dove Abramo dovette sacrificare Isacco, e sulla quale in seguito fu costruito il Tempio, e l'area chiamata Golgota, non erano distanti tra di loro. Appartengono infatti alla stessa catena montuosa. Non diciamo che il Signore Gesù morì nello stesso punto, non lo sappiamo, ma sicuramente morì sulla stessa cima, la stessa montagna in cui Abramo fu chiamato a offrire suo figlio Isacco. Nello stesso verso 2 troviamo: «E offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò». L'olocausto era il tipo di offerta in vigore fino a quando non vennero date le leggi di Mosè. Queste leggi date poi sul Sinai a Mosè, prevedevano i sacrifici espiatori, i sacrifici per le offese. Quella chiesta ad Abramo era l'offerta di un sacrificio umano, e francamente ci si pone questa domanda: non è sbagliato il sacrificio umano? Sì, moralmente è sbagliato. Se aveste incontrato quel giorno Abramo mentre camminava con Isacco, avreste potuto chiedergli: «Abramo, ma dove stai andando?» Gli avrebbe potuto rispondere: «Vado a offrire Isacco in sacrificio». Voi gli avreste detto: «Ma non lo sai che ciò è sbagliato?» Abramo avrebbe replicato: «Sì, mi è stato insegnato che ciò è sbagliato. So che le nazioni pagane intorno a noi offrono sacrifici umani. I filistei offrono figli a Moloch. A me è stato insegnato di no». A questo punto avreste potuto chiedere: «E allora, perché? Perché lo stai facendo?» Egli avrebbe forse risposto in questo modo: «Tutto ciò che so è che Dio me lo ha comandato. Non capisco il perché, ma ho camminato con lui più di 50 anni. Non mi ha mai deluso, non mi ha mai chiesto di fare nulla che non fosse stata la cosa migliore. Non capisco questo, ma credo che se continuo a camminare con lui, Dio farà risorgere Isacco dalla morte. Io credo che lui lo farà». Il versetto 3, quindi, ci fornisce poi un quadro molto crudo della situazione. Abramo portò infatti con sé Isacco e anche la legna per l'olocausto. Ma tratteremo ancora meglio, approfondendo questo verso 3, domani, quando ci incontreremo in appuntamento alla stessa ora. Quindi vi ringrazio intanto per l'attenzione che ci avete mostrata ancora oggi. Ci sentiamo domani per sviscerare meglio questo episodio di Abramo che vuole sacrificare suo figlio Isacco. Ciao!